Noi ti benediciamo e ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre, sorgente dell'amore, della tenerezza, della comprensione. Tu sei colui da cui scaturisce tutta la vita, tu sei il padre della vita, creatore della vita e continui a creare, a ricrearci. Ti ringraziamo perché da te è scaturito il fiume della grazia, Cristo Signore, Signore Gesù, da te escono fiumi di acqua viva, sei il Padre e la sorgente, tu sei il fiume che ci porta quest'acqua che scaturisce dal cuore del Padre, tu sei la certezza che questo amore non rimane chiuso in se stesso, ma raggiunge la meta. Grazie perché tu accogli l'amore del Padre e lo doni a noi, continui a donarcelo attraverso i sacramenti, attraverso la tua presenza nella parola di vita, attraverso desideri di bene che hai seminato nel nostro cuore. Spirito Santo, tu sei l'acqua, questa acqua che scaturisce dalla sorgente e che è la stessa acqua del fiume, l'acqua viva, così dice anche l'inno, acqua viva, fuoco, amore. Davvero tu vieni a noi portandoci la fecondità, la vita, tu vieni a rinfrescare la nostra la calura, tu vieni a riportare forza, vita, gioia, consolazione, vieni a trasformare in giardino il nostro deserto, il deserto della nostra vita. Ti chiediamo di operare in noi, di lasciare scaturire tutte le tue sorgenti di grazia e di luce, perché la nostra vita venga rigenerata. Guarda al tronco rinsecchito del nostro essere e fa scaturire quei germogli che solo l'amore del Padre ha pensato e che sono la nostra speranza, la certezza di un futuro che è racchiuso nella fedeltà della vita trinitaria. Maria, tu che hai ricevuto in pienezza l'amore del Padre e del Figlio attraverso il dono dello Spirito, insegnaci il segreto della docilità, dell'abbandono totale, della dedizione e prega continuamente per noi. Amen. Alla conclusione dunque del nostro di questo lungo discorso troviamo quella che io ho voluto intitolare l'uccisione del testimone. Abbiamo visto Abramo, poi abbiamo visto Giuseppe, poi Mosè, la tenda, la sintesi finale con cui Stefano cercava come un'ultima perorazione di scuotere i suoi ascoltatori. Vi scongiuro, in nome di Dio, non fate come i vostri padri, non siate, cercate di non essere testardi e incirconcisi di cuore e di orecchie. Dall'altra parte questi che ascoltano, si rodono il fegato, la rabbia, digrignano i denti, quindi da una parte il desiderio che questa gente cambi, che si apra, fate qualcosa, un po' come la mamma che è davanti a un figlio e dice ma ti prego, reagisci, e il figlio che dice no, non ne voglio sapere. Pensate un po' al padre, no? Il figlio che se ne va e il padre che lo lascia andare, perché? Cosa vuoi che faccia? Però perché il padre ha fiducia nella bontà del pane che gli ha dato. Guardate bene che il padre sa, conosce il pane che ha dato al figlio che se ne va, sa che non troverà un altro pane buono come questo. Anche se Sabino vende pane buono, ma non è un pane, non esiste un pane più buono di quello che Dio ci dà. che è il figlio, il pane che viene dal cielo, la vita che viene da lui. E il padre, il figlio se ne va, portando con sé una parte di eredità che butterà via. Ma il padre sa che alla fine tornerà, non esiste un pane più buono di quello di casa. E questo da lontano, pensate, figlio lontano non pensa all'affetto del padre, non pensa al fratello che ha lasciato, neanche un pensiero per il fratello. Non pensa nemmeno alla madre, che certamente era nella casa, oppure alla bellezza di un letto comodo. Primo pensiero è per i servi. Scusate, vedete la mentalità di servo, il primo era rimasto in casa ed era servo, e l'altro se ne va e rimane servo. Quanti servi in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui devo disputare le carrube coi porci, devo disputare le ghiande coi porci? Quindi torna a casa non per l'amore, ma torna a casa per interesse. Il padre non gli dice, disgraziato, ah sì, Tony per questo, buon, adesso ti do io qualcosa da mangiare, ti do due legnate sulla testa e poi fuori a dormire nel porcile insieme ai porci, no, niente. Il padre dice, l'importante è che sia tornato per il pane a buon conto, vuol dire che ha apprezzato il bene che gli ho fatto. Torno perché non ho niente di meglio. Io mi ricordo quando arriva qualcuno che arriva... ha toccato il fondo e poi è lì che nicchia davanti alla verità, davanti a Gesù, e io normalmente gli dico, ma che cosa hai da perdere? E questo mi dice, niente, allora vi butto. E così insomma alla fine, cosa hai da perdere? Niente, ho già perso tutto, allora cosa hai da perdere? Buttati. Invece noi abbiamo sempre qualcosa da perdere, no? Jacques Lef, grande convertito, morto che aveva l'età più o meno del secolo, penso che sia morto pochi anni fa, aveva quasi 100 anni, grande convertito, ateo, e poi quando finalmente, dopo tanti anni che il Signore pressava nel suo cuore, decide di cambiare, decide di rispondere sì, il Vangelo gli sembrava lì un miraggio da raggiungere, ma dietro aveva tanti legami, tanto disordine morale, donne, macchine, lusso, soldi, successo, e diceva, ho passato settimane a fare l'inventario di tutte le cose a cui avrei dovuto rinunciare se mi fossi convertito, capite? E poi dice, e lui aggiunge, francese, dice, ma se fussa, è pazzo, è una cosa folle questo, è fussa, è folle. Però noi lo facciamo, spesso noi crediamo che quando dobbiamo attaccarci al Signore perdiamo qualcosa, ma Dio è tutto, Dio mi basta. Una cosa che mi ha colpito la prima volta che sono entrato in un monastero che si trova in Brianza, dietro Montevecchia, c'è un monastero, una vecchia cascina abbandonata, era un vecchio monastero che è diventato cascina e poi è diventato un monastero, lì ci sono le eremite ambrosiane, cioè quelle monache di clausura che ci sono anche a Sacromonte di Varese, e sono andato lì una prima volta, poi sono andato anche a fare gli esercizi spirituali per il mio conto durante un inverno dove c'era tanta neve, mi ricordo solo tanto freddo, perché non è riscaldato il monastero, quindi un gran freddo, e mi ricordo quello che riscaldava il cuore era soprattutto la presenza di queste monache che pregavano. Entrando nell'atrio di questo grande, di questo monastero a caratteri da scatola, c'era scritto in grande, Dio mi basta, ho detto, oh, mamma mia, Dio mi basta. E poi dopo ci penso e dico, boh, francamente se non bastasse lui, chi è che mi basta? Se Dio che è così grande non mi basta, cos'è che mi basta? Il denaro? Il successo? Gli affetti umani? Bah, se non mi basta Dio, cosa mi può bastare? Ecco, è per dire che alla fine non c'è niente che ci sazi il cuore se non Dio. Ed ecco che, malgrado i nostri ritorni siano ritorni magari spesso interessati, Dio non sta a guardare troppo. E allora questo Dio che è lì che aspetta, e Stefano è un po' come la voce di Dio che dice, vi prego, vi scongiuro, non fate questo errore, tornate a Dio, lasciatevi convincere da Dio, lasciatevi cambiare da Dio, è bello quello che dice San Paolo, il capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi, lasciatevi riconciliare con Dio, dove la parola riconciliare è una parola, è un verbo secondo me tradotto male, perché il greco che viene la parola, è vero che si può tradurre anche riconciliare, ma secondo me è diverso, forse San Paolo ha in mente qualche altra cosa, perché il verbo in greco è katallagein, che è composto da tre parole, kata, allos e agein, che vuol dire in pratica diventare altro. Lasciate che Dio vi faccia diventare altro da quello che siete, capite che è diverso, no? Cioè lasciatevi trasformare da Dio, questo è piuttosto che riconciliarci, che sembra quasi che tu sei lì, io sono qui, no, lasciati trasformare. Infatti quando Paolo parla di battesimo usa proprio il verbo catallasso, che vuol dire proprio lasciarsi diventare altro, lascia che Dio ti faccia diventare altro. E qui invece rispondono rodendosi il fegato di rabbia e digrignando i denti contro di lui, ma egli, e qui è la bellezza, la diversità, no? Egli poteva dire va bene, ok, andate al diavolo, io non voglio, io mi scuoto la polvere dei piedi, io ho fatto quel che potevo, ho fatto un lungo discorso e vedo che non sono riuscito a togliere il ragno dal buco, dunque andate a quel tal paese, andatevi a far stendere, andate a stendermi. Invece no, egli, pieno di Spirito Santo, notate bene, fin dall'inizio Stefano è pieno di Spirito Santo, è lo Spirito che parla in lui, non è lui, è la forza di Dio, potremmo dire pieno della forza di Dio, questa forza trasformante, guardando fisso verso il cielo, ricordate l'altra immagine simile, guardare fisso verso il cielo vuol dire non perdere di vista Dio, il cielo è Dio, è il modo per dire Dio, fissando il suo sguardo, tutto se stesso, il suo cuore in Dio, non toglieva gli occhi da Dio. Ricordate invece un'altra immagine, l'opposto di questa, i due vecchioni, il libro di Daniele, praticamente i due vecchioni con Susanna, distolsero lo sguardo da Dio, quando distogli lo sguardo da Dio cadi in ogni sorta di sporcizia, di abiezione, di compromesso. E invece Stefano no, Stefano è pieno di Spirito Santo e tiene fisso il suo sguardo verso Dio, non perdere mai di vista Dio. San Paolo trasformerà tutto questo, cioè l'autore della lettera agli ebrei, ma anche Paolo trasformerà questo, dicendo nel capitolo 12, credo, la lettera agli ebrei, fissando lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede, non perdere mai di vista Lui. Se perdi di vista Gesù sei finito, devi avere il coraggio di fissare lo sguardo su di Lui. Ora, fissare lo sguardo su Gesù, in pratica, infatti, su Dio vuol dire su Gesù, perché Gesù ormai è in Dio. Il mistero dell'ascensione di Gesù non è un Gesù che va su come un razzo, sale. Dobbiamo cancellare questa immagine che spesso le pitture ci hanno dato, no? In realtà l'ascensione di Gesù è un modo diverso di parlare di risurrezione. Cosa vuol dire che Gesù è asceso al cielo? Cielo uguale Dio. Dire che Gesù è asceso al cielo vuol dire che Gesù è nel cuore di Dio, vive in Dio. E Dio dov'è? Dio è dappertutto, in ogni luogo. Dunque Gesù è dappertutto, da ora in avanti Lui è risorto ed è dappertutto. Quindi è qui con me, è accanto a me, è dentro di me. È nel mio cuore, non vuol dire che Lui è salito al cielo, ricordate che il Vangelo di Matteo si conclude, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, non sono là. E il Vangelo di Marco si conclude dicendo che Gesù sale al cielo, ma li accompagnava e confermava con i fatti le parole che gli apostoli dicevano nella loro predicazione. Quindi è Gesù vicino, l'ascensione è questo grande mistero. Gesù è nel cuore del Padre, cioè tutta la nostra umanità è già nel cuore del Padre, è già là, e quindi Gesù è Dio, e quindi fissa lo sguardo su Dio, su Gesù che è in Dio, e in effetti dice, e vide la gloria di Dio. Che cosa vide? Che cos'è questa gloria di Dio? La gloria di Dio, ricordiamo, che la gloria in ebraico si dice kabot, che vuol dire letteralmente peso. Cosa vuol dire peso? Dare gloria a Dio vuol dire che Dio abbia finalmente, che sia un valore nella tua vita. Vuol dire dire a Dio: Signore, sei importante per me. Quando Dio glorifica l'uomo, è Dio che dice a me: sei importante per me. Vuol dire amare Dio, è proiettato nell'amore di Dio. Vedere la gloria di Dio vuol dire, Stefano dice, solo Dio vale per la mia vita, lui è importante per me. Ricordate, questo è l'amore. Jean Vanier, parlando di amore, dice: amare una persona non vuol dire dargli qualcosa o fare qualcosa per lei. Quando io vado al supermercato, la commessa mi dà qualcosa, ma non è che mi stia dando amore. Dare qualcosa lo dà chiunque, posso darlo anche ai gatti. Ma vuol dire dire a una persona: tu sei importante per me. Questo è l'amore. Dire a una persona: tu sei importante per me. Il resto è semplicemente commercio, è interesse, buonismo anche. Allora, in fondo Stefano, fissando lo sguardo su Dio, dice: Dio è l'unico importante per me, ecco la gloria di Dio. Dio è un valore, ha un peso nella mia vita, è l'unico che ha peso, capite? Dire che Dio ha peso nella mia vita vuol dire che è un valore, è importante per me. E vide Dio, e Gesù che stava in piedi alla destra di Dio. In piedi vuol dire vivo, vuol dire pronto all'azione. Ricordate che è la stessa visione che vede San Giovanni nell'Apocalisse. Giovanni vede che Gesù risorto è in piedi, è la stessa visione di San Pietro nel capitolo 5 del Vangelo di Luca. Gesù che sta in piedi accanto alla barca di Pietro, vuol dire un Gesù pronto ad agire, è un Gesù già vivo e operante con la forza di Dio, in piedi. Perché si legge il Vangelo stando in piedi? Non si dice sedetevi giù che adesso leggiamo il Vangelo, no, il Vangelo si legge in piedi, cioè siamo risorti con Cristo e siamo pronti a scattare per andare a portarlo a tutto il mondo, perché lo si legge in piedi? Non per, non so se lo sapevate, ma è per quello il motivo, non è che stiamo in piedi perché è bene stare in piedi, no? No, è l'essere pronti a partire con Lui alla conquista del mondo, no? Allora, Gesù è lì, è in piedi alla destra di Dio. E questo è molto bello, insomma. E questo ci dice che Stefano non si sente sprofondare nell'amarezza per il fatto che i suoi discorsi sono caduti nel vuoto. Non dice, ahimè Signore, no, vede Dio. Da una parte ci sono questi uomini che induriscono e inaridiscono i loro cuori, questo odio che finisce per offuscare la mente e impedire il corretto uso della ragione, di grignare i denti è il segno del livore che vuole gettarsi addosso all'avversario e sbranarlo, un po' come i cani, no? Che digrignano i denti, no? Che ti vogliono aggredire, ecco, non vogliono riconoscere di essere gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, e Stefano invece è libero, è salvo, è gioioso. Non si lascia sconvolgere da nulla di tutto questo. Ma sono due... io mi domando come avrei fatto io. Io mi sarei scoraggiato, ho detto, mamma mia, tempo buttato, tempo perso. E invece no. Lui fissa, non perde di vista Dio. Quindi vuol dire, il suo discorso non l'ha fatto per farsi vedere, non l'ha fatto perché così guadagnava meriti, o perché così era giusto fare, perché dovevo fare un po' di evangelizzazione, se no come faccio a guadagnarmi i punti per il paradiso? No, l'importante è non perdere di vista Dio. Dio è il centro della mia vita, Dio è importante per me. E allora la parola di Dio inevitabilmente si espanderà altrove, verrà accolta dove ci sarà della gente che si riconosce peccatrice, bisognosa di salvezza. Qui questa gente non ha bisogno, che importa? Io ho portato Dio, io voglio portare Dio, Dio è importante per me. E salvo chi sceglie chi sceglie di sciogliere il cuore, un gioco di parole, sceglie di lasciarsi prendere dall'amore di Dio invece di indurirlo nell'ostinata e esasperata affermazione del proprio posto. E proprio nel momento in cui questi digrignano i denti, Stefano vede cielo aperto e Gesù che intercede per loro alla destra del Padre. Gesù che sta alla destra del Padre è lì che intercede per i peccatori. Cosa faceva Gesù per i peccatori? Aveva una tenerezza maggiore per loro, eh? Non dobbiamo pensare che Gesù per il peccatore li perdonava, ricordate sulla croce cosa fa Gesù? Padre perdona loro. Se noi sapessimo che cos'è il peccato non lo faremmo. Il peccato prima di tutto è ignoranza, è il non sapere. Se io conoscessi bene che il peccato è morte e che io sto percorrendo una via di morte non lo farei. E in quel momento invece è il nemico che mi fa vedere l'aspetto positivo, bello, attraente del peccato, no? Come quando io vado nel bosco, un bambino va nel bosco, io no perché le conosco, magari alcune piante velenose, però il bambino va nel bosco, trova delle bellissime bacche rosse e dice, ma guarda che belle queste, sono anche buone. E ne mangia una o due, va all'altro mondo, che sono le bacche di belladonna. Ne bastano due per mandare all'altro mondo una mucca, potete immaginare se non basta per un uomo. Però il peccato è sempre qualcosa di attraente, però è ignoranza, perché io ignoro il vero bene, ignoro la vita. E di fatto Gesù sulla croce dice proprio questo: Padre perdona, non sanno, se sapessero non farebbero. Se noi conoscessimo la bellezza di Dio, la gioia di essere in Dio, certamente non ci lasceremmo fregare dal peccato. E quindi proprio nel momento in cui loro digrignano i denti, Stefano vede Gesù che intercede. Ma gli accusatori non ne vogliono sapere, anzi, quando Stefano dice proprio questo, dice, ecco, vedo i cieli aperti. Cosa vuol dire i cieli aperti? Dio non ha chiuso il suo cielo. Voi avete chiuso il cuore, ma Dio non si chiude, Dio non vi rifiuta, Dio vi vuol bene, i cieli sono aperti, la casa è stata spalancata, è l'ultimo appello, vedete, pieno di speranza. Io vedo che la casa di Dio ha le porte aperte, i cieli aperti vuol dire questo, Dio col cuore aperto, e il figlio dell'uomo che sta in piedi alla destra di Dio, lui è vincitore, voi credevate che fosse sconfitto, ma lui è lì alla destra di Dio e intercede per voi. Ecco, e proprio in questo momento si dice, allora gridando a gran voce, si turarono le orecchie, quindi proruppero in grida altissime, letteralmente, proruppero in grida altissime, quindi è come se lui avesse detto una bestemmia dicendo una cosa del genere. No, il nostro Dio non può essere là, Gesù Cristo non può, il nostro Dio è nel Tempio, è molto meno rischioso un Dio nel Tempio, capite? Lui è là, io sono qua, capite? È molto più rassicurante un Dio che sta chiuso nel tabernacolo e basta. Un Dio che, ricordate, perfino Prévert, la poesia blasfema di Prévert, Padre nostro che sei nei cieli, resta dove sei. E questo, cioè, se lui resta dove sei, io rimango dove sono. E quindi rimaniamo buoni amici, ma tu sei là, io sono qua, sto tranquillo. No, il nostro Dio è il Dio che ha spalancato le porte, i cieli sono aperti. E allora qui, ecco le grida altissime, no? Questi turandosi le orecchie come prescriveva la prassi quando si udiva una bestemmia, la prassi prescriveva questo, grida altissime, turarsi le orecchie per non sentire. In realtà lui sta annunciando una parola di salvezza, ma io la prendo come una bestemmia. Ricordate che è esattamente quello che è successo con Gesù, no? Gesù fa i miracoli, scaccia i demoni, ma è il demonio che sta operando in lui. Le parole di perdono, di assoluzione, di misericordia di Stefano sono la testimonianza della sovrabbondante misericordia di Dio, ma vengono giudicate blasfeme, vengono giudicate insopportabili. Guai a parlare di misericordia, guai a parlare di bontà vera, guai a parlare di, della tenerezza di Dio. E allora è insopportabile. Nasce un tumulto. Si scagliarono tutti insieme contro di lui e, trascinatolo fuori dalla città, lo lapidavano. La lapidazione di Stefano si svolgeva presso un avvallamento profondo circa 3 metri. Di solito c'era questo avvallamento fuori da Gerusalemme, che era un luogo fatto per le lapidazioni, non è che qualunque posto andava bene, c'erano già i sassi pronti, c'era questo avvallamento profondo circa 3 metri, ti seppellivano vivo con i sassi, a sassate ti uccidevano così. E quindi succede che nasce questo tumulto, si scagliano insieme contro Stefano, un linciaggio, lo trascinano fuori e si mettono a lapidarlo. Ma qui succede un fatto nuovo, nel momento in cui Stefano consegna la vita e veniva gettato un seme che infine avrebbe portato frutto. Mentre, vedete qui, i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Un giovane. Saulo era nato tra il 10 e il 13-14 d.C., quindi grosso modo deve avere 23-24 anni, non aveva ancora i 30 anni necessari per entrare nella vita pubblica e partecipare attivamente alla lapidazione. E allora si limita a custodire i mantelli di quelli che stavano lapidando. Cioè, in fondo è come, dicevo, uno ruba l'altro tiene il sacco, no? Quindi partecipa in altra maniera. Deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Ecco il fatto nuovo. Proprio in questo momento il seme cade in terra, ma nasce un virgulto nuovo. Un virgulto che avrebbe portato frutto. Questo Saulo che sembra impassibile, lì probabilmente qualcosa è nato, qualcosa è stato gettato. Lui non lo sa, ma Dio sta già operando in lui. Tutto l'amore seminato, diceva Raoul Follero, grande apostolo dei lebrosi, prima o poi fiorirà. Non dobbiamo aver paura a seminare amore, prima o poi fiorirà. L'amore non viene mai buttato via, non si sbaglia mai ad amare, si sbaglia quando non ami. Se ami, l'amore è sempre un premio a se stesso, non si sbaglia mai. È la morte di Stefano, in realtà, a generare alla vita Saulo. Sembra la fine. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E ricordate che è la stessa cosa che dice Gesù sulla croce, secondo San Luca: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Questa volta non è il Padre, ma è Gesù, perché Gesù è nel cuore del Padre. Perché ormai è Lui il Dio che si è fatto carne, si è fatto visibile ed è vincitore. Mi rivolgo al vincitore per eccellenza. Tu Gesù, che sei il vincitore, ricevi la mia vita, la dono a te. So che tu la custodirai. So che la mia vita non è perduta. Ecco la forza rigeneratrice di questa morte. Sembra la fine di Stefano. E invece è la fine del persecutore Saulo. E sì, la fine di qualcuno, non di Stefano comunque. Non in tutti i casi non è la fine di Stefano. È la fine del persecutore. Il persecutore a questo momento non sarà più lo stesso. Comincia qualcosa di nuovo. Vedremo quello che succederà. La menzione di Saulo a questo punto non è casuale, non è che San Luca voglia parlare di Saulo qui È il sangue dei martiri che è seme di nuovi cristiani, come dice Lattanzio. La morte del giusto dà la vita al persecutore, ma non per un meccanismo magico, in fondo incomprensibile, ma perché la mitezza e il perdono hanno una loro capacità di far breccia anche nei cuori più duri. Anche i cuori più duri non resistono all'amore, al perdono. Anche le persone più dure non potevano non commuoversi di fronte a Madre Teresa di Calcutta, di fronte a questa persona così mite, così indifesa. Le dicevano di tutti i colori, ma... e lei non reagiva mai. Allora uno rimaneva turbato di fronte a questa donna, di fronte a questa persona. La testimonianza del martire non può lasciare indifferenti. E Stefano, messosi in ginocchio, gridò a gran voce. Ecco ancora la fine, come Gesù. Gesù che dice: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. E ancora una volta, Signore, Kyrie, è Gesù, è il risorto, la parola Kyrios è rivolta ormai a Gesù, è lui il vincitore, è lui al quale noi ci rivolgiamo perché è Dio come il Padre, vive nel cuore di Dio. Signore, non imputare loro questo peccato. E anche qui è molto bello, no? Questo dire: non hanno colpa, non imputare loro. Quando tu ami qualcuno, trovi sempre un attenuante. Stefano sta morendo per qualcuno e trova l'attenuante, no? Una persona che ti vuol bene, a cui tu vuoi bene, se ti fa qualcosa, sì, no, non l'ha fatto apposta. Ma come non l'ha fatto apposta? Ma hai visto che... No, non l'ha fatto apposta. E Gesù lo dice al padre, e Stefano lo dice: li amo troppo, sto dando la mia vita per loro, ma loro non lo sanno, non l'hanno fatto apposta, non imputare loro questo peccato. E poi la conclusione interessante: detto questo, non morì. Non c'è il verbo morire in greco, ma addormentarsi. Detto questo, si addormentò. Il cristiano non muore, il martire non muore, si addormenta per svegliarsi in Cristo. Non c'è più la morte, non esiste più, è stata sconfitta, Gesù l'ha sconfitta sulla croce. Esiste un addormentarsi, è un entrare nella vita. Come si chiama il luogo dove riposano i nostri morti? Cimitero. È curioso, il cimitero è bello, perché vuol dire in greco dormitorio, è il luogo dove si dorme. I nostri non sono morti, dormono. Senza scomodare Edgar Lee Masters, che ha scritto La collina, no? Famose bellissime poesie, La collina, dove dice: dove sono, come comincia questo bellissimo poema di Edgar Lee Masters, dove dice: dove sono questi, dove sono, l'antologia di Spoon River, sì, intitolato anche La collina, se volete, oppure l'antologia di Spoon River, dove dice: dormono sulla collina, dormono, i nostri cari dormono, ci sarà poi un risveglio anche fisico, ma intanto dormono perché aspettano che il Signore li introduca in maniera piena, totale, nella vita. Lui è la vita, quindi è un addormentarsi. E la conclusione, dicevo che sembra la morte, ma in realtà con il suo sacrificio in realtà ha conquistato Saulo. E la testimonianza del martire non può lasciare indifferenti. Di Saulo fino ad ora non si era mai parlato. Nei versetti successivi si parla di lui tre volte ed è l'unico di cui si dice il nome. Troveremo poi qui, in questo l'inizio del capitolo 8, 8:1, e poi troveremo 8:3 che parlano ancora di Saulo che infuria contro la Chiesa, che entra nelle case, che prende gli uomini, le donne e li fa mettere in prigione, ma ormai Saulo crede di essere un persecutore, ormai è conquistato da Cristo, ormai è tallonato da Cristo, perché c'è chi l'ha perdonato in anticipo, ormai c'è chi lo ha amato anticipatamente. Anche se qui si dice Saulo approvava l'uccisione di Stefano, sì, è vero, con la testa, ma ormai è conquistato da Cristo. Ormai ha qualcuno che ha pregato per lui, che ha dato la vita per lui, che l'ha già perdonato in anticipo. Dunque è fregato. Ha finito la sua carriera di persecutore. E qui San Luca lo dice molto bene. È interessante, molto bella, non so se avete letto la vita di Gesù di Mauriac, François Mauriac. Lui conclude la vita di Gesù con l'ascensione, no? Dice Gesù sale al cielo e poi aggiunge, ma Gesù in realtà non è salito al cielo, si è appostato sulla via di Damasco e sta aspettando che di lì passi il suo persecutore Saulo, per balzargli addosso, per piombargli addosso, e aggiunge la conclusione proprio questa frase, lapidaria ma molto bella, da ora in avanti, nella vita di ogni uomo ci sarà sempre questo Dio in agguato. Ecco, questo è in fondo ciò che avviene, no? nella nostra vita, se ci lasciamo persuadere dall'amore di Cristo, scopriamo che lui era già lì che ci aspettava, insomma, questo Dio in agguato, pronto a piombarci addosso. E vogliamo allora, ecco, fermarci un attimo un po' su questo testo, lo possiamo meditare adesso durante il momento di preghiera, di adorazione personale, davanti all'Eucaristia, ecco, vedere che cosa vuol dire essere martiri, cosa vuol dire martir vuol dire testimone, eh? Non vuol dire necessariamente versare il sangue, ma vedete, la vera testimonianza cambia la gente. Non è tanto il dire le cose, non è tanto il parlare, ma se voi cambiate, se voi cambiate, diceva uno dei messaggi della Vergine di Međugorje, mi pare il maggio del 2003, diceva, cari figli, convertitevi, perché se voi vi convertite, tutti intorno a voi cambieranno. Ecco, la nostra conversione, la nostra testimonianza, diventare noi testimoni, alla fine cambia le persone. Non è tanto il dire quanto l'essere. Il dire rimane così, superficiale. L'essere è la testimonianza di Stefano che in realtà cambierà radicalmente Saulo, che da grande, forte, potente, Saul era colui, il re che superava dalle spalle in su tutti in Israele, Paolo si chiamava Saul, quindi per ricordare che era anche lui della tribù di Beniamino, come Saul, che era figlio di Cis della tribù di Beniamino, e Saul era pure della tribù di Beniamino, il più grande, il più alto, il più forte, cambierà nome, si chiamerà Paolo, che vuol dire piccolo, Paulus, piccolo, il grande che diventa piccolo, il cambiamento che avviene quando incontri Gesù, Gesù ti capovolge, ti fa diventare da grande piccolo, perché sono i piccoli che entrano nel Regno dei Cieli, i grandi non ci passano, c'è una porta stretta e lì bisogna abbassare la testa, oppure essere piccoli, i piccoli non devono abbassare, gli unici che non devono abbassarsi sono i piccoli, perché comunque passano subito, e invece che si creano grandi devono abbassare la testa per non sbattere la fronte contro lo stipite. E vogliamo chiedere al Signore il coraggio di vivere anche noi la nostra testimonianza con la stessa determinazione di Stefano, il quale giunge ad essere come Gesù, no? Assimilato a tal punto Gesù da dare la vita come Gesù, ha predicato come Gesù, ha annunciato la verità come Gesù e si comporta come Gesù, prega per i suoi persecutori e muore perdonando, con un gesto d'amore così grande che non può rimanere senza frutto, anche se apparentemente sembra inutile.